cari amici, oggi è una grande festa, è la nostra festa, la festa della famiglia nostra, cristiana, la festa della mamma. E che mamma, la mamma di tutte le mamme, Maria. Oggi vorremmo a lei elevare il nostro canto di lode e di ringraziamento, perché Maria è l'alfa e l'omega del mondo, il principio e la fine. L'avete sentito dalla prima lettura, gli albori dell'umanità. Cosa ha fatto l'uomo? Quello che fa oggi, quello che ha fatto sempre. Si mette in contrasto con Dio, fa il capoccione, diciamo in perugino, vuol fare il comodo suo, non serviam, come gli angeli, non ti voglio servire. Così ha fatto il primo uomo e la prima donna. L'avete sentita? Drammatica la situazione iniziale. Questo scaricabarile delle responsabilità non è colpa mia, è colpa della donna che mi ha dato, è colpa del serpente. E quando l'uomo perde la strada maestra non è manco più uomo. Ecco, è una pagina autentica, bella, brillante. Ma Dio non ci lascia soli, per fortuna. Lui sa come ci ha impastati, veramente ci ha impastato bene. È il guaio che nell'impasto è successo che c'è entrato il veleno, e questo veleno ce lo portiamo addosso. Oggi, Immacolata Concezione, la donna senza veleno, l'unica creatura senza peccato, pensate, l'unica creatura impeccabile. L'unica creatura che non ha avuto mai il minimo moto di ribellione a Dio. La donna che ha vissuto la divinità nel suo cuore totalmente, da lui posseduta, abitata, come vi farò sentire. Questa donna posta agli albori e alla chiusura del mondo. Verrà una donna, verrà, quando? Passeranno i secoli. Per il Signore il tempo non conta. Io porrò inimicizia quando Dio condanna il maligno fra te e la donna, Maria. Fra la tua stirpe, Cristo, e la stirpe di lei, Cristo, e la tua stirpe del demonio, i diavoli. Stirpe del demonio, i diavoli. Stirpe della Madonna, Cristo. Essa stirpe, Cristo, ti schiaccerà il capo e tu invano tenterai di agganciargli il piede. Ecco perché, vedete, i nostri scultori hanno posto, come nella nostra immagine, il serpente sotto i piedi della Madonna. Veramente il testo non dice questo. Non è la Madonna che schiaccia. È la stirpe sua, Gesù Cristo, che schiaccia il serpente. È lui il vittorioso, il salvatore. Perché gli scultori, i pittori, hanno voluto mettere sotto i piedi di Maria il serpente? È semplice, perché la Madonna è stata associata, si dice in latino, in toto, l'unico Redentore è Cristo. La Madonna l'ha associata totalmente per essere colui la con-redentrice, cioè è colei a cui Dio, Cristo, ha affidato ogni potere, l'onnipotenza, per schiacciare in modo definitivo il male. E noi viviamo fra questi due poli, l'alba del mondo, alba di ribellione, e la promessa di questa donna luminosa, un bagliore di luce su noi, proiettato da Dio. E viviamo con l'altro polo, la fine del mondo, quando nell'Apocalisse, capitolo 12, capitolo 13, la donna vestita di sole, coronata di 12 stelle, schiaccerà il serpente, lo butterà giù dalle stelle e lì avviene lo scontro finale fra il drago dalle 7 teste, il serpente che verrà in modo definitivo schiacciato, il drago rosso, il serpente. Da questo capite l'importanza di Maria. Ecco, nel corso dei secoli si è coniato un detto: ad Jesum per Mariam. Se voi andate a Lourdes, nella chiesa sotto, la prima, a livello di strada del Rosario, trovate nel rosone centrale scolpiti in mosaico queste parole: ad Jesum per Mariam, a Gesù si va attraverso la Madonna. Non puoi tu andare a Dio senza di lei. Potremmo dire col linguaggio moderno è la rotatoria obbligatoria. O ci passi o non c'entri. La Madonna è l'essenziale della Chiesa. La Madonna è l'essenziale del cristianesimo. Non avremmo Cristo, non avremmo la Chiesa, non ci saremmo noi. Ecco perché è chiamata la nostra madre. E Gesù, prima di morire, Maria, colei a cui Dio ha affidato le sorti dell'umanità, lo snodo attraverso cui noi arriviamo a Cristo, e colei che ha partorito il Cristo storico, Gesù di Betlemme, e il Cristo mistico che saremmo noi, tutta la Chiesa. Ecco perché, madre nostra, sulla croce cosa ha detto Giovanni? Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. Ce l'ha affidata la Madonna nel momento più bello della vita, l'esaltazione di Cristo, più brutto per la morte, più bello per la redenzione del mondo. Quell'albero del peccato di Adamo, dell'Eden, è diventato la croce di Cristo, motivo di salvezza. Amici, oggi non vorremmo proprio elevare alla Madonna il nostro canto di gioia, il nostro grazie. Allora vi faccio godere oggi, E mi riferisco a due grandi voci, una del passato e una del presente. Vergine Madre. San Bernardo, davanti alla Madonna, la Divina Commedia, canto 33° del Paradiso. Vergine Madre. Sentite le antitesi, La Madonna riassume tutto. Figlia del tuo figlio, umile sulla schiava e alta, più che creatura, regina, ancella e pur regina. Termine fisso d'eterno consiglio, da sempre il Padre Eterno ti ha fissata per sceglierti come madre dell'umanità. Tu, Dante dice, sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, tu hai dato all'uomo una nobiltà così grande, tanto da invogliare il Padre Eterno a mandare Cristo a Betlemme a incarnarsi. Nobilitasti, sì, che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura. Il figlio Cristo si è fatto uomo come noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate. Tu, o Vergine, qui per noi sei una fiaccola ardentissima, luminosa, meridiana, fiaccola del meridiano. E giuso, e giù fra i mortali, sei di speranza, fortana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. Tu sei così grande che se noi vogliamo qualche cosa dal Padre Eterno, ma non ricorriamo a te, siamo come l'uccello che vuol volare senza le ali. È impossibile. Tu sei il passaggio obbligato delle nostre grazie e della nostra grazia. La tua benignità, tu sei così buona, non pur soccorre a chi domanda. Tu non aspetti, o madre, che i tuoi figli ti preghino o ti chiedano, ma molte fiate, molte volte, sua disianza liberamente al dimandar precorre. Molte volte tu sei così accorta proprio, così attenta, che non aspetti che ti chiedano i tuoi figli, li precorri. Bello, In te mi sei... Ecco, Dante ora si scioglie in un canto di lode. Dopo aver ammirato la bellezza, la grandezza, la potenza, cioè, in te misericordia, in te pietade, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura e di bontate. In te il Padre Eterno ha messo tutto al massimo grado, misericordia, sapienza, intelletto, consiglio. Diremmo un perugino ci ha sgrullato il canestro. Cioè, tu sei la virtuosissima. E infatti, quando l'angelo Gabriele le annunciò la maternità, non la chiama per nome, all'anagrafe di Nazareth, la chiama secondo l'anagrafe del cielo. Sapete come la chiama in greco? Che caritomene, la strabiliante bontà. Sei colei in cui Dio ha profuso tutta la sua benevolenza, la beneamata all'eccellente grado. Amici, che spettacolo! Questo è quanto Dante dice. Immacolata Concezione. Vedete, nella Chiesa sempre si è creduta l'Immacolata Concezione. Però la definizione che ci obbliga alla fede ci è venuta nel 1854 mediante Pio IX a Roma. E la Madonna prontamente, 4 anni dopo a Lourdes, viene a confermare la bontà della definizione, apparendo a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione. Pensate a quella analfabeta, malaticcia, bambina, la Madonna confida chi è. Quante volte gli hai chiesto: ma chi sei tu? Come ti chiami? E non capiva nulla. E lo dice anche in dialetto lurdiano, non dice in francese. Non poteva capire Bernadette, glielo dice in dialetto, e tutta la strada che faceva al ritorno ripeteva a memoria: io sono l'Immacolata Concezione. Perché quando lo chiamerà il parroco, la Beppe Remal, vuol sapere, ma chiedile chi è questa signora che ti appare. Cioè, padre, io lo chiedo ma non me lo dice. Finalmente la Madonna si qualifica. Quando il prete sente questa parola, sbalordisce e dice: ma come mai? Una bambina analfabeta, che non conosce manco la lingua materna, mi dice una cosa del genere, Immacolata Concezione. E a un certo punto si fa strada, anche nella Chiesa francese, l'idea della bontà, che la Madonna è stata concepita senza peccato, come a Roma, 4 anni prima, il Papa l'aveva definita. Ma tutto questo, amici, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una mamma che ci fa onore, una mamma senza peccato, ma ci pensate? Una mamma che non ha mai conosciuto il minimo movimento di ribellione a Dio. Una mamma, una donna, una ragazzina allora, che viveva l'eterno nel tempo, il divino nell'umano, l'infinito nel limitato. Ma io quante volte ci penso a questa creaturina che andava a prendere l'acqua con la brocca alla fontana, oggi chiamata di Maria. Ma voi vi immaginate, 15 anni, 16 anni, mentre le ragazzine parlavano degli amori iniziali, delle primavere, dei loro sentimenti, questa ragazzina non parlava il loro linguaggio. La vedevano assorta, diversa. Ma chi sei tu? Com'è che ti comporti? La vedevano di un altro mondo, di un'altra statura. Era di un'altra statura. Dio, pensate, l'aveva concepita sua madre. Sua madre. Mamma di Dio. Theotokos. Pensate anche nella Chiesa quanto tempo ci è voluto prima di capire che la Madonna fosse Theotokos, madre di Dio, e quante lotte teologiche sono succedute nel corso dei primi secoli, no? Madre di Cristo, madre dell'uomo, madre di Dio. C'è solo da svenire di commozione al pensiero che una creatura, una ragazzina di 15 anni, nelle cui mani il Padre Eterno affida tutti noi, tutto il futuro del mondo, non solo, nelle cui mani affida anche oggi le sorti dell'umanità. Vi siete mai domandati perché la Madonna appare così spesso nel mondo? E mica perché non c'è niente da fare, La Madonna appare nel mondo sempre nei momenti difficili, quando l'uomo non sa uscire dai suoi guai. Questo tempo che noi viviamo è un tempo di estremi guai. estremi guai. Ecco perché la Madonna, sono 34 anni che appare a Međugorje, amici. Ecco perché appare in tante parti del mondo. Per richiamarci sulla retta strada. Pensate, quando apparve a Lourdes, nel 1858, era il tempo dello scientismo, del razionalismo, il tempo dell'antidio, era il tempo della ribellione totale in tutte le università europee. La Madonna ci viene a dire: figli miei, vi ricordo che Dio esiste. Non è come vi raccontano a scuola, che Dio è un'illusione, che vi raccontano che la religione scomparirà sotto l'impulso della scienza, che vi dirà che la religione va ristretta in un angolo privato segreto delle sagrestie. Non è così! Non è così! Figli miei, pensate a Međugorje. Io ancora ricordo i miei colloqui con Visca, con Miriam. Mi ricordo, prima della guerra del 90, 91-92, la guerra che ha fatto stragi tuttora fra bosniaci, croati, serbi, no? Musulmani, cattolici. È stata una carneficina terribile. E la Madonna a quei nostri figlietti laggiù, cioè i veggenti, tutto gli ha fatto vedere prima. Visca mi disse: io l'ho viste queste cose che accadranno. E Miriana mi piangeva, mi diceva: doni, io l'ho vista, la Madonna me l'ha fatta vedere. E con le mani così mi diceva: mi dispiace per i bambini, mi dispiace per i bambini. A noi non ci ha raccontato niente i nostri telegiornali. Andate giù a sapere quel che hanno fatto laggiù, in quel vespaio del mondo. Tuttora vespaio del mondo. È da lì che verranno i guai del futuro. Sempre da lì, dall'Oriente. Amici, perché la Madonna è apparsa lì? Che ha detto le prime parole il 24 di giugno dell'81 e il 25? Pace, pace, pace. E Visca mi ha detto: ma noi a Međugorje conoscevamo una pace, la pace dei contadini. Io l'ho visti sul carro dei buoi, l'ho visti in campagna quando andavano a raccogliere il tabacco, a raccogliere l'uva. Erano piccoli ragazzi come tutti, dediti alla campagna, vivevano in pace. E la Madonna che parla di guerra, pace, pace, pace. Cioè, noi non sapevamo immaginare un ambiente diverso da questo. La Madonna l'ha proiettati nel futuro. Regina della pace si è fatta chiamare. Pensate, regina della pace. Oggi, regina della pace. La pace è in pericolo, ce l'ha detto il 25, ce l'ha detto il giorno 2 a Miriana. Dice, la Chiesa è in pericolo, ma non la Chiesa istituzione. Perché è indistruttibile la Chiesa? Sentite la Madonna quanto è brava. Perché la Chiesa ha un cuore che non si può attaccare. E qual è questo cuore indistruttibile? È l'Eucaristia. Messaggio del 2. E voglia tu, povero Napoleone. Anche l'altro ieri, quegli assaltati, li abbiamo sentiti in televisione, è l'ultimo Papa. Anche Napoleone l'ha detto. Anche lui, quando c'era Pio VI, Pio VII, ecco l'ultimo Papa. Se fosse vissuto oggi Napoleone, avesse visto i giganti di questo secolo. Pio XII, Giovanni XXIII, Papa Luciani, Paolo VI, Giovanni Paolo, il ciclone di Giovanni Paolo II. Questo, Papa Ratzinger, Papa Francesco. Sarebbe svenuto dall'emozione. E avrebbe detto: quanto sono sciocca aver detto quelle parole. Amici, secondo il Manzoni, sono poveri untorelli. Chi sono Carneade? Chi era costui? Dice il Manzoni. E noi dovremmo ripetere queste parole. Ma chi sono questi oggi che vogliono distruggere la Chiesa? Sentivo ieri sera per televisione, avevo un sacco di sonno, ero stanco. Sentivo ieri sera il dibattito sul presepio, no? Amici, sono contento che domenica scorsa avete sentito le stesse parole che io ieri sera ho sentito da altri che non sono cristiani. Amici, ma nessuno può cancellare Gesù Cristo. Sì, ce lo potranno levare dalle aule, ma non dal cuore. Dagli ospedali, ma non dalle coscienze. Per Cristo è la nostra salvezza, è il nostro respiro, è la nostra pace, è la nostra sicurezza, è il nostro presente, è il nostro futuro, è la nostra vita. Amici, Cristo è la nostra vita. Nessuno ce lo può togliere Gesù Cristo. Valore storico. Hanno detto, gli europei hanno dimenticato che noi abbiamo origini cristiane, giudaiche, sì, anche illuministe, benissimo. Ma tutto questo, ma è tutto cancellato, ma in nome di che? Di un vieto e becero laicismo? Amici, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, non lo dimenticate, è vigile di questa realtà, eccola qua, la sentinella del mattino, che veglia sempre, la Vergine Maria. Amici, voglio concludere facendovi sentire una voce moderna, indovinate di chi? Già lo sapete. Sentite che spettacolo, È una preghiera. Rivolgiamo col cuore questa preghiera, ma portatela nel cuore. Io quando leggo queste cose mi si spalanca l'animo. Spalanca proprio. Sì. Vergine. Turoldo che si rivolge alla Madonna. Vergine. Come si inarcavano sul tuo capo i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu stavi alla fontana? Come ti attraversavano le primavere e gli autunni? Cioè, come vivevi tu? Come passavi il tempo? O forse nulla ti apparteneva di noi, di questa sorda delusione che è il nostro pane di maledetti, sostanza di giorni sempre affamati. Bello. Tu non vivevi come noi. Sì, vivevi delle preoccupazioni quotidiane, quando Giuseppe non riscuoteva i soldi come oggi, quando non c'aveva lavoro, forse quando alla sera non c'aveva manco un pezzino di pane per suo piccolo Gesù, come tutte le mamme povere. Ma tu le vivevi queste realtà in un modo diverso, non come noi, no? Forse tu non attendevi alcuno, tu non avevi cercato mai nulla alla terra, non sapevi il nostro desiderio e così hai potuto generare intatta, scrivete, chi già ti riempiva come un lago colmo. Sentite che bella, questa creatura che viveva giorni faticosi, come tutti noi, rammendava, stirava, come tutte le donne, cucinava quando c'aveva da mangiare e quando non ce l'aveva si preoccupava del piccolo Gesù, no? Come tutte le mamme, però lei viveva in un altro modo, un altro modo. E non eri tu a guardare la pianura e le vigne. Esse incantate fiorivano sotto i tuoi piedi e il giorno per te non aveva la figura oscura di una prora sul ciglio dell'abisso, confine a un domani senza volto, a un giorno che potrebbe non sorgere. Tu non avevi la preoccupazione del domani, ci sarà, moriremo, non moriremo, che domani, che il giorno, cosa ci riserverà? Tutti questi discorsi non ti interessavano. Che bello, eh? Il tuo era una fiaba, una strofa di un racconto in cui tu eri regina. Tu non vivevi gli avvenimenti, ma non li subivi come noi. Eri la regina, eri al di sopra. Una ad una le ore scendevano dalle torri dell'Eterno in un sussurro che tu neppure avvertivi. Per noi invece la sorpresa dei rintocchi lugubri. Per noi la paura che non passino e la paura che passino. Amici, ci ammaleremo, ci verrà un tumore, domani ci saremo, un'emorragia cerebrale. Tu, Maria, non facevi questi ragionamenti del giorno che passa o che non passa, del timore che verrà o non verrà. Tu vivevi un'altra realtà. Che bello, ma sentite che spettacolo. E la tua notte, adesso viene il bello, E la tua notte non era notte, come per noi. Non era finestra aperta su alcun mistero e neppure presagio di quiete. Tu, nella notte, non avevi pensieri come noi. Su questa vita che è un mistero che ci circonda. Non sappiamo se domani si scatenerà l'universo, la tempesta. Tu queste cose non le pensavi, non facevano parte del tuo corredo. Adesso sentite la bomba. Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, Cristo, che avrebbe rivestito di carne la luce e dato un suono al silenzio. Amici, che parole! Quel grembo di quella ragazzina è diventato la notte radiosa che racchiudeva Cristo, il giorno dell'umanità, che ha racchiuso nel grembo la luce, Cristo, che in quel grembo ha racchiuso la voce che da sempre taceva nell'eterno. Et verbum caro factum est. E la parola eterna si fece suono e si fece persona in mezzo a noi. Ve la rileggo, è lo spettacolo. Tu eri il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, che avrebbe rivestito di carne, uomo, la luce, e dato un suono al silenzio. Tu non guardavi mai fuori. Di fuori per te la pietra era pietra, l'albero l'albero, e la voce dell'usignolo era come acqua chiara. Ancora scrivete. Ma dentro tu eri una riviera spalancata sull'oceano. Ve lo immaginate? Una riviera spalancata. Mamma mia! Il piccolo essere umano che si apre all'infinito di Dio. Ma che spettacolo! O Vergine! Turoldo si mette in ginocchio e dice: O Madonna, integra essenza della nostra turbata immagine. Integra. Segnale d'approdo allievi alle strade di tutta la terra, madre, pietà per la torbida gioia mia di sentirmi diverso, per la condizione non voluta d'esserti sfondo, muraglia d'ombra al tuo chiarore, al sole del tuo figlio, perdona il disperato amore che mi spinge di notte in notte, onde pur senza abbandoni io amo creature, e a vicenda ci concraniamo immortali con la morte tra le braccia. Non sentite come vibra l'anima di un santo, di un poeta? Pietà! Noi figli tuoi siamo peccatori, siamo piccoli, siamo arrabbiati, siamo limitati. Abbi misericordia di noi. Vergine, tu non avevi la nostra meraviglia. Lo scompiglio dei fili che si rompano quando da noi e non da alcun angelo scopriamo la parola cercata, il segno preciso del miracolo. Cioè, noi siamo talmente poveri che continuamente cerchiamo spiegazioni al mistero. Sentite, l'averti egli abitata ti ha dato una sola direzione. Averti egli abitata, Dio che ha abitato questo grembo di donna, ha abitato il grembo, la mente, il cuore. Dice Sant'Agostino, questa ragazzina di Betlemme, di Nazareth, della Palestina, prima di generare il Cristo nel grembo, l'ha generato nel pensiero e nel cuore. Quanto bello! La Madonna, tutto a Dio, tutto amore, tutta divinità. Turoldo si è commosso e dice: O Vergine, o armonia libera, semplicità agognata e impossibile. Siamo piccoli. Quando ti guardiamo, tu ti erigi ad altezze vertiginose e non scompariamo nel nostro nulla. Ascoltaci, siamo figli tuoi, piccoli ma che ti amano. Amici, vorrei oggi, questo giorno della Madonna, che nelle nostre famiglie trasmettete ai vostri e ai nostri figli l'amore per questa mamma. Laddove voi mamme non arrivate, che diciamo in Perugino, tiraci il cappello. No, portateci la Madonna, dove tu non arrivi, mamma della terra, ci arriva lei, non ti preoccupare, il figlio ti dà preoccupazioni, la figlia ti si arrabbia e ti si ribella, non aver paura, mandaci la Madonna, mettili nelle sue mani, sotto il suo manto, e va tranquilla, non ti preoccupare, perché la Madonna è la mamma delle mamme, è la madre della misericordia, è figlia del suo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Amici, con queste parole vi voglio lasciare, ma vorrei dirvi, amate la Madonna, io gli voglio un bel da morire, ve lo confesso. Tanto che i miei colleghi vanno nelle barche, vanno, dice, ah, quel prete che ama la Madonna, è il più bel titolo che mi possa dare, dice, quel che ama la Madonna, benissimo, mi sta bene, eh? Amici, io vi confesso, la Madonna gli voglio un bel da morire, e non vi nascondo che c'ho tanta voglia anche di andarla a vedere. Ci quando è ora? Vabbè, quando è ora, ma guardate, la Madonna mi ha conquistato il cuore, soprattutto in quel 26 ottobre del 1984. Io ve lo auguro, che vi faccia una carezza come l'ha fatta a me, ma è troppo forte per voi, siete troppo buoni. Io ero duro e era una carezza, era uno schiaffone, eh? E da quel momento, amici, la mia vita si è cambiata, perché quando la Madonna ti tocca il cuore, da piccolo diventi grande, da peccatore diventi santo, perché lei è grande e santa. Buona festa della Madonna, portatela ai vostri figli, auguri delle vostre case.